Fermo lì! Cioè, qua, sta attento.
Ma Alberto, ma cosa stai facendo? Ma
l'ho preso,
stai...
preso!
Ma cosa fai con sta ciabatta? Ma Alberto, ma guarda che caos!
Ma no, ma guarda che lo faccio per te!
Ma cosa lo fai per me?
Ma sì, sto uccidendo i microorganismi!
Ma cosa fai? Ma fermati un attimo, ma non è così che si fa!
Ma così puoi bere in sicurezza!
Ma cosa posso bere in sicurezza? Dai, Alberto!
Cioè, non è la ciabatta?
Ma certo che non è la ciabatta!
Il bastone?
Basta, io oggi non ce la posso fare.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Enrica Favaro.
Oggi parliamo di sicurezza microbiologica dell'acqua. Come abbiamo detto più volte, l'acqua non è mai solo acqua, ma contiene diverse sostanze e in qualche caso anche microorganismi viventi. Perché sia considerata sicura, la quantità e la concentrazione di queste sostanze e di questi microorganismi non devono essere tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, come recita la Bibbia della qualità delle acque per il consumo umano, vale a dire il decreto legislativo 31/2021.
Sono moltissimi i parametri che devono essere presi in considerazione per assicurare che l'acqua che beviamo sia sicura.
Parametri microbiologici che riguardano la presenza di microorganismi.
Parametri chimici che riguardano sostanze e metalli tossici.
Parametri indicatori, sostanze che non sono direttamente correlabili a rischi per la salute, ma che comunque indicano modifiche della qualità delle acque, come alluminio, ammonio, ferro, Clostridium perfringens.
Parametri emergenti, che sono sostanze tenute sotto controllo per l'interesse che rivestono negli ultimi anni, come amianto, taglio, oppure sostanze perfluoralchiliche.
Che cosa?
Perfluoralchiliche, come POS e FOA.
Che cosa?
POS e FOA. Sono sostanze organiche di sintesi che non esistono in natura, sono impermeabili all'acqua e grassi e per questo motivo utilizzate in diversi prodotti, tra cui per esempio i rivestimenti delle pentole antiaderenti.
Ah, non si attaccano al cibo, ma finiscono in acqua.
C'è questo rischio.
Tornando ai parametri microbiologici, prima di tutto bisogna verificare se nell'acqua ci sono microorganismi come enterococchi ed Escherichia coli. Sono batteri che normalmente si trovano nell'intestino dell'uomo e di alcuni animali. La loro presenza è indice di contaminazione fecale, dovuta generalmente a una disinfezione inadeguata o a qualche falla del sistema idrico. Ma come si fa a trovarli?
Semplice, caro Alberto. Si devono usare dei terreni di coltura selettivi.
Distese di campi coltivati, come quelle che si vedono dal treno quando attraversa la campagna.
Ma cosa dici? Ferma sto treno! Stiamo parlando di contenitori grandi come il palmo di una mano, che si usano in laboratori dentro i quali, miscelando sostanze con specifici nutrienti, si crea un terreno su cui i microorganismi possono proliferare. Parliamo di terreni selettivi perché ciascuno è adatto a specifici microorganismi. Sul terreno di coltura si versa l'acqua da analizzare e se i microorganismi sono presenti si moltiplicano e dopo un certo tempo saremo in grado non solo di vederli perché sono cresciuti, ma anche di stimare in quali quantità erano presenti nel campione d'origine e quindi di sapere quale era la loro concentrazione nell'acqua. Rispetto ad Escherichia coli, gli enterococchi sono molto più resistenti all'essiccamento e alla disinfezione col cloro e sopravvivono più a lungo nell'acqua e per questo sono un importante indicatore di contaminazione.
Poi ci sono i parametri chimici. Si valuta per esempio la presenza di piombo tra i principali elementi che possono contaminare l'acqua. In passato infatti si usavano composti del piombo per realizzare rubinetti e saldature nei sistemi di distribuzione e in alcuni vecchi impianti, in alcuni vecchi edifici, non è strano trovare ancora oggi tubature in piombo. Ma cosa succede se ingeriamo il piombo?
Dipende dalla quantità.
È la dose che fa il veleno.
È proprio così. Sopra una certa soglia si possono provocare dei danni al sistema nervoso centrale e al sistema cardiocircolatorio.
Oggi il piombo negli impianti non si usa più e le tubature più vecchie vengono via via sostituite. Come abbiamo già detto, la qualità dell'acqua che arriva al contatore è garantita dai controlli regolari dei gestori.
Tu elimini il piombo, ma ci può essere poi l'arsenico, protagonista di tanti omicidi letterari e cinematografici.
Arsenico e tazze di tè, un romanzo di Agatha Christie.
Ecco, per esempio.
L'arsenico si trova naturalmente in diversi tipi di rocce. Può capitare quindi che finisca nelle falde acquifere e nelle sorgenti.
Un'esposizione acuta all'arsenico sicuramente può essere molto pericolosa, ma di nuovo è la dose che fa il veleno e i controlli servono proprio a questo.
Infatti anche l'omicida del romanzo ha dovuto aggiungere l'arsenico, perché se avesse fatto affidamento solo sull'acqua del tè, la storia non sarebbe neanche cominciata. Insomma, l'acqua che arriva nelle nostre case è controllata e sicura. Il fatto che arrivi con tanta facilità non deve far dimenticare la complessità e la qualità del sistema a monte che ne garantisce la sicurezza. Laddove gli impianti non sono altrettanto sicuri, questa garanzia viene meno e gli effetti si vedono. Secondo una stima UNESCO, ogni anno circa 829.000 persone muoiono di diarrea per l'utilizzo di acqua e impianti igienico-sanitari non sicuri.
Sì, e secondo uno studio pubblicato dall'OMS in collaborazione con l'UNICEF, circa 546 milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile nelle scuole e quasi altrettanti non hanno a disposizione servizi igienico-sanitari.
Quello delle acque non potabili ovviamente è un tema che coinvolge in modo importante i paesi più poveri soprattutto. Sempre secondo l'UNESCO, migliorare la qualità delle condotte idriche e aumentare la disponibilità di acqua potabile potrebbe ridurre il rischio di infezione e quindi di mortalità fino al 75%.
Ma Alberto, ancora con questa ciabatta!
Ma mi è sembrato di vedere una cosa lì.
Ma
che
cosa ti è sembrato di vedere? Posa la ciabatta, Alberto. Mettiti seduto. Piuttosto preparo un tè e ci leggiamo un bel romanzo.
Non so se fidarmi.
Ma fidati.
Dici?
Fidati.
Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame, Divagazioni Scientifiche.